Cantaribile mostro, con mille occhi e mille orecchie che ti spiano. Vai, ai, ai, non so un posto dove quegli occhi e quelle orecchie non ci siano. Mai, 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 si chiama Echelon, Echelon. Il telefono sotto controllo, prende il cellulare, tu sei controllato. Puoi andare a navigare sotto controllo, puoi anche sussurrare, tu sei controllato. Non faccio vittimismo, no, non è catastrofismo. Quello di cui ti sto parlando è un nuovo totalitarismo. America, Europa, Asia, Africa, Oceania. Qualcuno ancora per mettersi di mettere zizzania. I 5 continenti sono sotto il loro controllo, perché si è già avverata la profezia del grande fratello. Microfoni potenti, satelliti nel cielo, nella nostra intimità loro hanno già strappato il velo.
In questi giorni si sta parlando tanto di app di tracciamento di contagio, di app di tracciamento sociali. Proviamo a fare un po' luce su questo argomento. E abbiamo qua con noi una delle voci della trasmissione Le dita nella presa, trasmissione di Radio Onda Rossa.
Ciao.
Ciao. Partiamo dal 10 aprile, un giorno in cui due grossissime aziende che hanno quasi il 90%.
Penso di più, poi dipende dalle nazioni ovviamente.
Perfetto. Hanno quasi il 90% dei sistemi operativi dei cellulari. Il 10 aprile queste due aziende, Google e Apple, hanno fatto un accordo per offrire ai governi del mondo prima gli strumenti per sviluppare delle app di tracciamento, contact tracing. Quindi ti chiedo se il fatto che queste ditte abbiano il 90% o di più, come dicevi prima, è rilevante per questa faccenda delle app di contact tracing.
Lo è sicuramente, e lo sono anche altri aspetti. Vediamo, provo a mettere un po' di elementi, poi li dettagliamo man mano. E, innanzitutto, così, proprio un aggiornamento fattuale fino adesso, così per chi magari fosse anche incerto, e lo capirei benissimo perché le notizie sono molto confuse. Che cosa hanno fatto Apple e Google fino adesso? Hanno fatto un comunicato. Questo è quello che è tangibilmente arrivato. E invece che cosa hanno fatto, per esempio, cosa ha fatto lo Stato italiano? Ha preso degli accordi con un'azienda per sviluppare un'applicazione. L'ha già sviluppata? No.
Quindi se ne sta parlando molto, ma di fatto non c'è niente ancora.
Sì, sì, non voglio dire che nulla si stia muovendo, diciamo però che comunque non è ancora arrivato niente all'utente finale e nemmeno a degli stadi avanzati del progetto, il che rende anche difficile alcuni tipi di analisi, però alcune cose le possiamo già dire. Io partirei da subito con un'osservazione. Si è partiti già da molto tempo dicendo in Corea hanno fatto questa app di contact tracing, l'hanno fatta anche a Singapore, varie persone, aziende, stati hanno detto vabbè facciamola anche noi, no riutilizziamola. A un certo punto esce fuori che Apple e Google dicono vi diamo una mano. La prima domanda che per me è normale chiedersi è ma perché ti devono dare una mano? Cioè se già le hanno fatte alcune, perché, come dire, una volta che il gioco è già fatto, a che cosa serve il loro aiuto? È del tutto così.
Beh, sono più affidabili, no? Google è più affidabile di una, ti domando infinitamente, è più affidabile di una startup che appartiene in parte a figli di ex presidenti italiani, giusto?
Immagino che ci sia sulla reputazione pubblica, ci possa essere anche questo, ma va detto che Apple e Google non stanno sviluppando un'applicazione, quindi rimarrà sempre il fatto che poi le applicazioni che magari andremo ad installare sugli smartphone non saranno con ogni probabilità sviluppate direttamente da Apple e Google. Apple e Google forniscono il supporto. E perché serve il supporto? Serve il supporto perché in realtà ci si è resi conto abbastanza in fretta che in effetti sviluppare questa applicazione in una maniera tale che abbia delle speranze ragionevoli di successo non è mica banale. Non è banale, non perché. Sì, prego.
Infatti, no, no, scusami, infatti un po' la discussione in questi giorni in Italia era, vabbè, ma se lo devono scaricare tutti, se non raggiunge un 60% di persone che si installano queste app non servono a niente, quindi forse il fatto che lo fanno loro potrebbe invogliare la gente a scaricarlo o... Oppure perché riescono a farlo meglio.
Diciamo che il problema è ancora più a monte da un punto di vista tecnico, cioè le cose che hai detto tu sono osservazioni giuste e c'è ancora proprio la meta osservazione del ma siamo sicuri che questa app dia un grande aiuto all'affrontare questa crisi che stiamo vivendo più di quanto farebbe lo sviluppo di una sanità di prossimità o di quanto farebbe dei maggiori blocchi della produzione e cose del genere, siamo quasi sicuri del contrario in realtà, quindi queste osservazioni a priori sono senz'altro corrette. Ma andiamo un attimo nel tecnico. Immaginiamo un'applicazione, più o meno la storiella ce l'hanno raccontata, quindi sarò molto breve. Come funziona questa applicazione? Sta in background tutto il tempo, quindi gira anche se noi non la apriamo. E continuamente annuncia la propria presenza alle persone che sono fisicamente vicine a noi tramite onde radio, in particolare tramite Bluetooth. Quindi manda un messaggio dicendomi: Ehi, sono qui. In modo che gli altri cellulari si possano accorgere che c'è qualcuno lì, sapere a che distanza si trova, e poi lì inizia quella parte più complessa che riguarda gli identificatori, l'anonimato, eccetera. Ma fermiamoci prima. Un'applicazione che periodicamente, ogni 3 minuti, manda messaggi in sottofondo senza che mai l'utente interagisca, ma l'utente interagisca dal punto di vista di un sistema operativo è un'applicazione da bloccare. Cioè, se voi adesso fate questa applicazione su Android, probabilmente questa applicazione non funziona perché Android lo fa anche iOS. Android e iOS la bloccano perché le ritengono applicazioni che stanno consumando troppa batteria e quindi vengono bloccate. Ci sono anche altri tipi di dettagli, racconto soltanto questo perché mi sembra il più comprensibile. Ci sono una serie di barriere che sono proprio tecniche, quindi in questo momento nessuno può sviluppare un tipo di applicazione che funzioni davvero bene, cioè queste cose sono state fatte ma avevano molti limiti per problemi come questi. Apple e Google di conseguenza non vanno intesi come dei consulenti per fare una cosa nuova, cioè non sono semplicemente gli esperti del settore, come a dire che se tu vuoi fare una centrale elettrica, oggettivamente l'Enel qualcosa ne sa.
Certo.
Ha senso parlare con loro, però non è che è perché devono farlo per forza loro, no? Tu la centrale elettrica puoi fartela di principio, no? In astratto, anche per conto tuo. Un gruppo elettrogeno è una piccolissima centrale elettrica. E insomma, tanti di noi l'hanno utilizzato. Nel caso specifico, invece, quello dell'applicazione, Apple e Google hanno davvero il potere di controllare le possibilità concrete di sviluppare un'applicazione al riguardo che poi effettivamente funzioni. Perché? Perché il sistema operativo l'hanno scritto loro e perché sono più o meno in grado. Dopo spiegherò in che senso più o meno, ma diciamo che sono in grado, con qualche eccezione, di far fare gli aggiornamenti automatici ai nostri cellulari. Ok? Gli aggiornamenti automatici che fanno i cellulari,
Giusto.
in pratica, chiaramente, se tu aggiorni il sistema, dopo hai un sistema che non è più lo stesso di prima, ma è un altro, che può essere poco diverso o molto diverso, e nel caso specifico, gli stanno modificando delle funzioni. Quindi di fatto andrebbero a fare degli aggiornamenti che cambiano, per esempio, il modo in cui viene gestito il risparmio energetico, cambieranno anche altri dettagli che adesso non sto a spiegare su come viene gestito l'accesso al Bluetooth, e, insomma, modificheranno il sistema operativo in modo tale da permettere che applicazioni di questo genere possano essere sviluppate, ok? Non le stanno sviluppando loro stessi, è che hanno il controllo di che cosa si può fare sugli smartphone e cosa no. E questo mi sembra molto interessante.
È vero. è interessante. E infatti in questo comunicato, che come dicevi tu è quello che fino adesso hanno fatto, davano due tempi, no? Se non sbaglio. E nel primo mettevano a disposizione degli strumenti perché ogni governo disegnasse da sé delle applicazioni e successivamente le avrebbero fornite in un certo senso e avrebbero dato la possibilità di installarle a livello di sistema e quindi facendole girare sotto come ci spiegavi prima tu. Ma io ti chiedo, però un governo potrebbe anche dire, va bene, cioè l'Unione Europea, mettiamo, no? L'Unione Europea stava progettando un'app di contact tracing, giusto? Quindi potrebbe sviluppare una determinata app e poi chiedere ai cittadini di installarsela o arrivare a un qualche accordo con Google e Apple, no?
Diciamo, questo è possibile, ma il dato tecnico è ineludibile, quindi, e il sistema operativo fa parte del dato tecnico. Vediamo, faccio un esempio più semplice che credo possa introdurre il secondo. In Italia, ma con percentuali un po' diverse, il concetto è uguale anche altrove, il 30% degli abitanti non ha uno smartphone, ok? E non sto parlando dei bambini. Il 30% di persone adulte non ha uno smartphone, e che vuol dire che la maggior parte di questi hanno un cellulare che non è uno smartphone, alcuni non hanno affatto un cellulare, ma anche del 70% che ha uno smartphone, non tutti hanno uno smartphone adatto, ok? Alcuni hanno uno smartphone, per esempio, che non supporta la specifica versione di Bluetooth richiesta, che è il Bluetooth Low Energy. Che insomma, come tutti gli oggetti umani, non c'è sempre stato, ed è assolutamente ragionevole. Ci sono parecchi smartphone in giro che non hanno il Bluetooth Low Energy. In particolare, il Bluetooth Low Energy in Italia è disponibile, se non sbaglio, nel 66% dei dispositivi. Poi ci sono dispositivi che magari hanno queste tecnologie, ma o come dire, ci sono persone che usano un modello che ha il Bluetooth Low Energy, ma per qualche motivo non gli funziona, o hanno il disco pieno. Oppure per, no, insomma, di modi con cui un cellulare si può rompere, ne conosciamo mille, oppure hanno la batteria che dura poco e quindi non reggerebbero all'installazione di un'applicazione che si preannuncia come abbastanza avida di energia elettrica. Quindi sappiamo che ci sono questo tipo di ostacoli e penso sia chiaro, quindi, che se uno non ha lo smartphone non può mettere l'applicazione sullo smartphone, o se ha uno smartphone non adatto può non avere queste cose. Ecco, anche il sistema operativo non adatto può essere un problema. E il sistema operativo, a differenza dell'oggetto hardware, in teoria è molto più sostituibile. Cioè, noi dovremmo essere in grado facilmente di installare un programma che contiene versioni aggiornate. Ecco, questo dobbiamo ricordarci che è vero solo in teoria. Nel senso che aggiornare uno smartphone è molto semplice il cosiddetto vendor, cioè l'azienda che te l'ha venduto, che può darti gli aggiornamenti automatici, e non è facile per niente se invece tu non sei quell'azienda. Quindi non si può fare una specie di applicazione che modifica anche Android aggiungendogli questa caratteristica in più. Se non siete troppo giovani, magari avete usato più il computer, no? Per me il computer è un ambiente molto più naturale dello smartphone, ed è normale che sul computer uno aggiunge il driver di una periferica. Quindi magari tu prendi un computer che non ha il driver della stampante, ma dopo ce lo installi e dopo ce lo ha. Ecco, questa cosa non si può fare sugli smartphone, non sono pensati per funzionare così, sono pensati per essere aggiornabili dalle aziende. Ecco, questa mi sembra ciò che dà centralità ad Apple e Google.
Esatto, i cellulari in un certo senso sono una specie di oggetto incomodato d'uso, cioè non ti appartengono del tutto, è importante ricordarsi questa cosa, a differenza di un computer che puoi in qualche modo, usando diversi software, usando diversi sistemi operativi, puoi renderlo più o meno tuo in base a quello che cerchi tu con il computer, chiaramente con dei limiti, però nei cellulari questa
Sì, è
cosa non
esattamente così. I
succede.
cellulari non sono pensati per questo utilizzo, il che naturalmente non vuol dire che non ci si può mettere tutta la propria creatività per farci le cose più disparate, ma sono sicuramente oggetti non pensati per essere malleabili e adattati a più di uno scopo. sono pensati per funzionare in quella maniera, agganciati ad un identificativo su un server di una grande azienda, sincronizzati, collegati con un sistema di aggiornamenti automatici. Questo è il modo in cui gli smartphone sono pensati. Tanto sono in comodato d'uso che sostanzialmente la vita utile di uno smartphone è determinata non dall'usura, come nel caso della maggior parte degli oggetti, ma di nuovo dalla casa madre. Cioè, se voi uno smartphone lo trattate bene e quindi no, non lo rompete, quello di principio dovrebbe durare, non dico infinito, ma comunque molto. Ma la sua vita utile verrà comunque seriamente impattata dal fatto che prima o poi, tipicamente dopo 4 anni dall'uscita del modello, quel modello di hardware fisico smetterà di essere supportato dalla casa madre. Cosa vorrà dire questo? Che non riceverà più gli aggiornamenti automatici. Quando non ricevi più gli aggiornamenti del sistema operativo, piano piano anche le applicazioni che usi iniziano a non avere più gli aggiornamenti. Verrai quindi gradualmente tagliato fuori da un sempre maggior numero di funzionalità che espresse sotto forma di applicazioni. Quindi, diciamo, succede la stessa cosa che per certi versi è successa anche con il computer, cioè se voi adesso avete un computer con Windows 95, probabilmente non riuscite a farci molte cose che vi piacerebbe poter fare, la maggior parte dei siti che aprite non funziona e cose del genere. Ma quanto tempo è servito? Cioè, Windows 95 è uscito non nel 95 per rendere le cose più difficili, ma comunque.
Ah no.
No. Anche Windows 2000 non è uscito nel 2000. Comunque, insomma, si tratta di qualcosa che ha smesso di essere aggiornata e quindi di fatto funzionale dopo 20 anni. Nel caso degli smartphone, il periodo di obsolescenza è estremamente più rapido e quindi di fatto, quando la casa madre smette di aggiornarlo, voi dopo un po' ne perdete l'utilizzo.
Torniamo sulla questione delle app, no? Delle app di contact tracing. E diciamo che appunto c'erano dei vari progetti come quello inglese che sta avendo difficoltà a partire proprio per questa dimensione di Google e Apple, probabilmente. E anche un altro progetto dell'Unione Europea è stato scartato recentemente e ti volevo chiedere, perché su questo progetto dell'Unione Europea si era detto che era un progetto open source. E quindi insomma, con la possibilità di vedere, che cosa sta girando
Si
esattamente.
era detto questo, vediamo. Allora, innanzitutto di nuovo, mettiamo un po' di elementi. Cosa sta facendo l'Unione Europea? Ha promosso dei tavoli di definizione di linee guida.
E questo cosa vuol dire?
Vuol dire che non sta, si pensa ancora, almeno per il momento, prevedendo un'applicazione unica, non sta, sempre per il momento, prevedendo un archivio unico dei dati che inevitabilmente poi gireranno in questo sistema più o meno centralizzato, poi lo vediamo, che forse ci aiuterà a ridurre i contagi, ma che ha iniziato a dire alcuni consigli, che poi, insomma, capiamoci, il tipico modo in cui lavora l'Unione Europea. Cioè funziona per raccomandazioni che poi vengono recepite dai singoli stati membri. E quindi ha detto bisogna fare tutto quanto per essere anonimi, ha detto queste tecnologie sì e tendenzialmente queste no, alcuni più o meno diritti, alcune pratiche incoraggiate o non incoraggiate, e cose del genere. Questo è quello che viene fatto a livello europeo. C'è una proposta unica a livello europeo? No, non c'è una proposta unica, ce ne sono due principalmente, la D3 e la PEP. Dunque, questo a livello europeo. L'Italia in questo si sta. Ecco, tra i requisiti che ha detto l'Unione Europea c'è proprio la caratteristica di essere open source, quindi sorgenti visualizzabili da chiunque, modificabili e questo, diciamo, ha tutto, che dovrebbe essere una regola, secondo me, sempre in generale, ma in questo caso particolarmente importante per motivi di trasparenza, cioè se si tratta di un'applicazione che con obbligo oppure no, si sta chiedendo a milioni di persone di installarsi sul cellulare, evidentemente queste persone si devono poter fidare e da questo punto di vista avere i sorgenti aperti permette di potersi fidare di più.
Giusto.
Quindi tutto giusto. Dove arriva il divertente? Il divertente arriva se guardiamo il caso italiano. Perché? No, dico il caso italiano perché non conosco bene gli altri in Europa. Magari sono altrettanto divertenti, però sicuramente noi ci mettiamo sempre il nostro. Vince il bando, ormai lo saprete tutti, questa Bending Spoon con questa app Immuni. Fanno delle varie interviste in cui dicono: guarda, è tutto pronto. Si tratta soltanto dei tempi tecnici per metterla in piedi. E allora io, no, paranoico, penso: ma scusate, se è tutto pronto e il codice deve essere open source, allora dove sta il codice? Se è pronto, deve esserci da qualche parte. Evidentemente, io ho pensato: o il codice non è pronto, probabile, oppure non intendevano davvero pubblicarlo open source e in qualche modo troveranno un escamotage. Sul secondo punto, sono tra virgolette rassicurato dal fatto che un articolo, un comunicato stampa, non lo so, sul sito del Ministero dell'Innovazione di ieri o l'altro ieri, non ricordo con esattezza, conferma, no, lo pubblicheremo in open source, specifica anche la licenza esatta con cui la pubblicheranno, che è la Mozilla Public License, e quindi su questo rassicura, quindi confermano, quando lo pubblicheremo open source, il che non può che farci credere all'altra versione, ovvero non c'è niente di pronto, perché altrimenti ve l'avremmo passato. Non c'è niente di pronto perché tra i tanti dubbi ce n'è in particolare uno molto grande e io credo che sia stato uno dei passaggi, per adesso, molto bassi della comunicazione pubblica. Ho detto prima che ci sono questi due modelli, il D3 e il PEP.
E il pep.
Come si differenziano? Beh, funzionano in un modo molto diverso. Diciamo che per essere molto, per tagliare via già le conclusioni, ma dimmi se vuoi più dettagli. Il D3 è nettamente, dà delle garanzie di anonimato, piuttosto convincenti.
Cosa vuol dire convincente per chi non ci conosce?
Convincente vuol dire che in quel sistema un'autorità centrale potrebbe venire solamente a conoscenza di chi sono le persone che sono poi risultate positive. Che è un dato che però dovremmo assumere che il Ministero della Salute ha già, messo la sanità, che il Ministero della Sanità già possiede l'elenco dei positivi, no? Nel senso, da qualche parte ce l'avranno una lista con tutti i positivi fino ad oggi. Nello scenario del D3, le loro conoscenze si fermano sostanzialmente a questo, mentre poi ognuno individualmente sul cellulare è in grado di capire se ha incontrato una persona che poi si è rivelata essere positiva al tampone oppure no, per quanto tempo l'ha incontrato, da quale stima di distanza l'ha incontrato e cose del genere. Quindi diciamo questo concetto era ben presentato. Rimangono tutta una serie di dubbi che abbiamo accennato prima e che in questo momento voglio ripetere, cioè questa cosa funziona solo se in tanti se la installano e non esistono tanti smartphone che supportano queste funzionalità. Questa cosa funziona solamente se c'è anche un sistema sanitario efficiente e nulla sembra muoversi in quella direzione.
In quella direzione, anche perché il dato del numero di cellulare è qualcosa che potrebbe anche cambiare, vista soprattutto la situazione di adesso, perché queste percentuali probabilmente erano prima della crisi del Covid, e quindi è pensabile che forse in questo periodo altre persone hanno acquistato o si sono procacciati in qualche modo uno smartphone.
Sì, io sono molto in dubbio su questa considerazione. Mi sembra un'ipotesi sicuramente che tra qualche mese dovremmo verificare, perché potrebbe essere. D'altro canto, mi chiedo anche che te ne fai di uno smartphone nel periodo in cui non puoi uscire di casa. Però,
Beh, più
insomma.
economico di un computer, forse, no? E per molte persone forse anche più immediato da usare per teleconferenze, cose così.
Sicuramente è possibile, anche per la teledidattica, può darsi, sicuramente è possibile questo.
Tu accennavi prima all'archivio dei dati, cioè
Sì.
a chi, più poi avrebbe accesso e dove verrebbero immagazzinati e chi si occuperebbe di immagazzinare i dati che queste applicazioni, come dire, pescano, no?
E quali dati ci sono? Questa è.
Esattamente, infatti questo ti volevo un po' commentare con te perché sono girati diversi meme, tweet, commenti che vengono un po' a dire, vabbè, ma tanto avete dato sempre i vostri dati per le peggio app da FaceApp, Che Verdura Sei, così non li volete dare adesso per salvare vite? Chiaramente questa è una, come dire, è un po' una domanda abbastanza fallace nella scia di cosa preferisci, sicurezza o libertà, però non entriamo adesso nel merito, piuttosto è vero che questi dati che uno ha magari dato alla famosa app che ti fa vedere come sarai da vecchio. È vero che tu dai gli stessi dati che daresti a un'app di contact tracing, cioè la stessa tipologia di dati mi riferisco, cioè ti preleva la stessa tipologia di dati.
Vediamo, sono sicuramente dei dati diversi, nel senso che già esistono, ma non sono altrettanto diffusi, soprattutto non sotto forma di applicazione, dei metodi per tracciare la prossimità, perché quello che questa applicazione raccoglierebbe, ormai pare abbastanza definitivo, almeno in Europa, non è la posizione geografica, ma è la prossimità con altri dispositivi. Questo è un dato sicuramente inedito. Dato inedito vuol dire che, per esempio, guardando i dati di questa applicazione si può sapere a quale ore alcune persone sono state in luoghi affollati o non affollati. Poi, se quel luogo affollato è il supermercato, se avete fatto una festa a casa vostra, se sei andato al lavoro, diciamo questo, quell'applicazione non te lo dice in maniera così diretta. Mettiamoci dal punto di vista di chi, per hobby, ma molto più spesso per profitto, raccoglie dati. Ciò che in genere fa molto comodo quando vuoi macinare dati è avere dati eterogenei. Noi spesso pensiamo alla privacy come a un qualcuno che ci guarda mentre siamo in bagno dal buco della serratura. Non è però così in realtà che funziona, benché anche questi aspetti naturalmente esistono. Quando parliamo del tracciamento online, è assolutamente improbabile che ci sia un impiegato di Google che sta a guardare noi. Non succede. Quello che succede, viceversa, è che in base all'analisi sistematica e automatizzata di alcuni dati, tipo per esempio il cosa scriviamo, quante volte apriamo il telefono, dove stiamo andando, diamo delle informazioni su di noi, ci facciamo catalogare e in questo modo veniamo poi condizionati nelle scelte da meccanismi che, diciamo, di concetto non sono dissimili da quelli pubblicitari, ma passano anche per altre cose. Quindi, se dico una cosa un po' esagerata, se Google capisce che noi siamo tristi, forse in questo tipo di occasione quello che facciamo è andare in pasticceria a mangiarci il cioccolato, stai a vedere che quando guardi la mappa ti mette più in evidenza la pasticceria. E diciamo che quindi in questo modo non si presenta come un oggetto neutro, ovviamente non lo è. Quindi queste grandi aziende utilizzano i dati per manipolarci, okay? Per manipolarci e non per starci a guardare. Da questo punto di vista, più dati tu gli dai e più esse sono in grado di manipolarti. Naturalmente, io qui ho detto questa frase che magari qualcuno può storcere il naso, ovvero, ma chi ha mai detto che bisogna dare questi dati a delle grandi aziende? Abbiamo detto che li diamo ad una parte che più o meno possiamo ritenere affidabile, li stiamo dando magari al ministero, ci sono delle promesse chiare che questi dati li cancellano dopo 15 giorni, che non includeranno il luogo della nostra abitazione. Insomma, tutta una serie di attenuanti, no? Che ci potrebbero far pensare che questo è un po' meglio, ma ricordiamoci che i dati valgono un sacco, che il sistema lo stanno costruendo in un mese e queste due cose messe insieme non fanno pensare a nient'altro che al fatto che questi dati scapperanno ovunque. Sta già succedendo, il caso dell'applicazione alternativa di tracciamento, non quella di Bending Spoon, è un caso piuttosto chiaro. Questi sulla scia emotiva hanno fatto un'applicazione con lo stesso scopo che registra lo stesso tipo di dati su server loro. Di fatto si stanno a fregare i dati di una serie di persone. In questo senso si potrebbe dire, beh, ma questa non è l'applicazione originale, ma l'applicazione va intesa come dispositivo sociale, comunicativo, politico. Quindi è lo stesso fenomeno che fa sì che i dati di molte persone stanno venendo sottratti. Se lo guardiamo nel complesso, quello che sta succedendo è la creazione di una base di dati inedita che prima non c'era e quindi di chiaro interesse commerciale. Poi il fatto che molte persone possono dire di aver già detto tutto quello che avevano da dire su di loro, come dire, capisco che possa essere una posizione, ma mi sembra una posizione del tutto arrendevole. N non lo so, io magari una posizione troppo ideologica la mia, credo che ci siano poche cose di peggio della manipolazione su se stessi per tutta la vita.
E non solo, perché se fra l'altro come dire, l'astrazione di data, il lavoro digitale non pagato che svolgiamo tutti quanti come consumatori di servizi online, cioè se questo qua è un lavoro, allora questi dati che vengono monetizzati tu li dai, diciamo, al padrone, ai padroni. In un certo senso, per me è anche più grave, sei un crumiro.
Sì, io non.
Non stai dicendo va bene, ho la libertà di regalare questi dati a chi cazzo mi pare. Sì, avresti anche la libertà di andare a lavorare quando c'è sciopero, questo però ti fa diventare anche un crumiro. Per me bisognerebbe iniziare forse a risemantizzare quella parola
Sono
lì.
d'accordo con il riflettere sulle implicazioni. Privacy è una parola che viene dal mondo anglosassone, che ha un'idea della privacy intrinsecamente individuale, e noi l'abbiamo assorbita. Questo quindi sono d'accordo con l'idea di risemantizzarlo. Non mi piace invece particolarmente l'idea di intendere ciò che facciamo online, i dati che diamo, questo modo che abbiamo di contribuire al profitto delle aziende come una forma di lavoro. Io non credo che abbia le caratteristiche del lavoro e quindi non credo anche alla richiesta di essere pagato per questo lavoro. Penso che il meccanismo di estrazione del valore, sia un altro e noi siamo la merce e non, la forza lavoro. Però, insomma, magari qui ci stiamo addentrando anche in un'altra discussione.
Giusto. Quindi stavamo sui dati, cioè sui data più che i dati. E diciamo allora, chi si occupa di archiviare questi dati? Si parlava di un archivio centrale oppure no, decentralizzato? Lo fa un privato? Lo fanno le grandi aziende del digitale, ovvero Google, Apple, Microsoft, i famosi GAFAM? Cosa si sa fino adesso?
Le rassicurazioni che arrivano dicono che si tratterà di un ente pubblico. Poi in realtà però si capisce che si sono già lasciati aperta la possibilità che in realtà a gestirli sia un privato. Quindi non è da escludere che si tratti di un privato, anche se l'orientamento per adesso sembra essere quello di affidare il tutto ad un soggetto pubblico con specifici, diciamo, obblighi di conservazione dei dati che vanno cancellati sistematicamente, che devono essere anonimi, eccetera. Dal punto di vista della raccolta dati, il grande braccio di ferro, su cui vi do già lo spoiler, mi sa che stiamo perdendo, è sul fatto se l'archivio deve essere, per l'appunto, come dicevi tu, centralizzato oppure decentralizzato. Qui voglio fare un chiarimento, spero di non essere troppo tecnico, però penso che sia utile. Centralizzato e decentralizzato sono delle parole molto usate, spesso con significati diversi in base al contesto, quindi ci si può confondere. Cosa si intende in questo caso con centralizzato e decentralizzato? Entrambe le soluzioni proposte sono almeno in parte centralizzate e almeno in parte decentralizzate. Il meccanismo dovrebbe funzionare così. Nel meccanismo che chiamano decentralizzato, ogni persona saprà chi ha incontrato nel passato, diciamo nella memoria del suo telefono. Quindi nessun ente centrale avrà una mappa completa di chi ha incontrato chi. Nel sistema centralizzato, invece, una tale mappa sarà a disposizione. Non è chiaro se questa mappa sarà completa di nomi o o pseudonima. Quindi si potrà solamente sapere, per esempio, che ci sono due persone che si incontrano tutti i giorni a una certa ora, che poi dice chi sono queste persone e in quale luogo dell'Italia e si sono incontrati al supermercato, al lavoro, sono i vicini di casa, vanno uno a casa dell'altra a trovarsi. Questo poi magari dovrebbe essere anonimizzato, però diciamo nell'ipotesi più centralizzata, queste informazioni, almeno queste, sono sicuramente consegnate ad un ente centrale, che quindi, per esempio, può sapere, se vuole sapere retrospettivamente quanti assembramenti ci sono stati tale giorno, lo potrebbe sapere. Lo potrebbe sapere non in maniera completa, ma a partire dai soli dati dei positivi, cioè saprebbe tutti quanti gli incontri a cui ha partecipato una persona che poi si è rivelata positiva. Quindi questa si tratta di una soluzione più pesante dal punto di vista dell'analisi dati, mentre quell'altra è una soluzione più decentralizzata, nel senso che qui veramente lo Stato, nell'altra soluzione, può sapere poche cose, pur rimanendo la stessa funzionalità di base. Questo è importante da dire. Occhio però che entrambi i modelli si prestano, almeno in potenza, e su questo io sono molto preoccupato dalla mancanza di pronunciamenti che vadano a rassicurare, ma soltanto invece di allusioni che vadano a, appunto, ad alimentare la mia paranoia. Nessuno di questi modelli esclude che si proceda ad un sistema simile a quello, cinese o anche in Russia o in varie altre parti del mondo. Cioè un sistema in cui per entrare in vari luoghi, che questo sia legge oppure no, poco importa, qualcuno ti chiede di esibire il cellulare.
Come se fosse un passaporto, in un certo
Come se
senso.
fosse un passaporto, perché sul cellulare ti dicono aprimi l'app, l'app da qualche parte ce l'avrà scritto, no? Se c'è l'avvertimento, ieri hai incontrato un positivo oppure no. E quindi se tu non mostri quell'app, non entri. Questo attualmente non possiamo escluderlo, nessuno sta parlando di chiedersi come fare a scoraggiarlo, se proibirlo almeno formalmente, anzi sembra di capire che nella logica degli incentivi per chi usa l'app, sinceramente non si vedono molti altri incentivi, cioè quali possono essere ad oggi gli incentivi? O si fa quello economico o si fa quello per cui alcuni tipi di attività sono accessibili solamente a chi ha quello che giustamente tu chiamavi una specie di passaporto con cui mostrare di essere in regola. Questo sì che avrebbe davvero un bel effetto sulle vendite dei cellulari, forse anche più della teledidattica, perché se qualcuno mi dice che per prendere la metro devo avere l'app e io per andare al lavoro devo prendere la metro, penso che alla fine mi comprerò il cellulare.
Io su questo sono un po' più serena temporaneamente, nel senso che forse penso a un sistema come quello che hanno le aerolinee, no? Per cui o ti stampi il tuo biglietto e riduco sempre di più, come dire, le date in cui puoi farlo. Prima era una settimana, adesso sono 3 giorni prima della partenza del volo, non tutti hanno la stampante a casa, oppure più comodamente fai vedere il QR code sul tuo cellulare. Penso che per adesso forse andrà in
Ma
questa.
non c'è l'analogo però, perché se non ho un'app non posso avere nessun certificato con cui esibire che non ho mai incontrato un positivo.
Certo, questo è vero, però è anche vero che fino a che punto può magari un locale di un privato entrare o fare una discriminazione per salute. Non dico che non arriverà, forse arriverà, chiaramente l'emergenzialità accelererà tutti questi processi, però abbiamo probabilmente ancora un po' di tempo e di possibilità di cambiare le cose, non cadiamo nella negatività più tremenda. E a proposito di questo, ti chiedo velocissimamente, ci sono alternative al di là di lasciare il cellulare a casa? Nel senso, se io posso ripulire
In che senso?
il cellulare e far sì che questa applicazione io ce l'ho sul cellulare, ma non è aggiornata, è possibile una cosa del genere? Cioè, il cellulare io posso. E diciamo, prima che sicuramente non si può modificare come un computer, facevo un po' il paragone con un oggetto incomodato d'uso. Oggi come oggi, si può ancora eliminare, diciamo, la mano lunga di Google dal proprio cellulare e ripulirlo.
Suppongo di sì, anzi so che senz'altro che si fa, io non sono affatto un esperto di queste cose. Diciamo che i dettagli penso che li dovremo vedere man mano che arriveranno. Per adesso In realtà tutto mi fa pensare, ma appunto poi lo scopriremo, che chiunque voglia cercare di manomettere il sistema ci riuscirà, perché sarebbe troppo complicato fare altrimenti. Dove tra l'altro, occhio, perché manomettere il sistema può anche voler dire poter fare una serie di scherzetti non simpaticissimi alle persone intorno a noi. Ad esempio, potreste in teoria anche far credere alle persone di aver incontrato persone positive, per come il sistema è stato spiegato fino adesso. Insomma, sembrano esserci vari punti di manomissibilità del tutto. Il più banale comunque è la busta di carta stagnola, in cui infilando il cellulare esto di fatto smette di funzionare, anche di ricevere il segnale telefonico, ma anche di ricevere gli altri tipi di segnale. Tutti gli altri modi probabilmente ci saranno, ma bisognerà aspettare un po' l'arrivo dell'applicazione effettiva.
Va bene, e niente, io ti ringrazio.
E vi saluto.
Ciao ciao.
Ciao ciao.
E salutiamo anche chi ci ha ascoltato fino a questo momento, ma non senza ricordare che queste aziende non stanno sviluppando questi strumenti per un atto benefico, ma è un'occasione imperdibile di stabilire il loro dominio nel web e non solo. Sono anni che Google è capace di predire prima dei ministeri della salute l'arrivo dell'influenza stagionale grazie alle ricerche svolte nel suo motore di ricerca. E adesso queste app, implementate nei dispositivi per monitorare eventuali espansioni del Covid, aumenteranno il suo capitale probabilmente. Ricordiamoci anche che il capitalismo digitale, chi sta maggiormente beneficiando di questa situazione e imponendo nuove logiche che finiranno con andare oltre lo stato d'eccezione e diventare la norma. Quindi attrezziamoci per queste lotte in divenire, queste lotte che verranno, che stanno già avvenendo, senza perdere la speranza, è sempre stata dura. Però se è vero che chi pensa dovrebbe agire prima, però si deve informare.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó.
Doctrina del shock,
La hora sonó, la hora sonó.
Doctrina del shock,
La hora sonó, la hora
Doctrina
sonó.
del shock,
La hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pusdeilinto fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle se raya, la calle no calle, debate que está ahí. Ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu toldo, semilla, pascuala, metido se pone. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó.
Doctrina del shock,
La hora sonó, la hora sonó.
Doctrina del shock,
La hora sonó, la hora sonó.
Doctrina del shock,
La hora sonó, la hora sonó.
La solución a nuestro problema contra termoeléctrica
de chilenos a la calle. Mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación.
Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado mal. guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las tumbas? Vienen tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro.